Ciao a tutte e benvenute alle compagne di Renfe, è un piacere averle qui, sono venute anche abbastanza da lontano perché da tre città diverse e quindi... E comunque ciao a tutte voi, noi come coordinamenta siamo molto contente di presentare questo libro Digitalis Purpurea, che è stato fatto appunto dalle compagne di Refe Milano, Torino, Genova. E Refe poi ce lo racconteranno, vuol dire relazioni femministe. Perché? Perché leggendolo ci siamo rese conto che non leggevamo un libro femminista da tanto tempo, o meglio, di libri sulle donne ne sono stati fatti tanti, sono stati fatti sulla storia delle donne, sono stati fatti saggi, sono state scritte tantissime cose, relazioni da giornaliste all'università e anche storie di donne personali, però un libro femminista in effetti è un'altra cosa. E quel famoso partire da sé e tirarne fuori delle valenze politiche generali o comunque delle possibilità di un agire concreto o comunque tirarne fuori delle analisi collettive, era tanto tempo insomma che non leggevamo una cosa così e siamo rimaste stupite da una parte e contente dall'altra, e poi anche un linguaggio semplice, lineare, molto propositivo, e poi apre a una serie di domande politiche che ci piacerebbe indagare stasera. Vi faremo, diciamo, vi chiederemo quello che a noi è venuto in mente e speriamo un attimo che ci sia uno scambio che noi, secondo noi, sarebbe molto proficuo e ci crediamo molto. Dopodiché, prima di passare la parola a voi, e magari ci potete raccontare prima di tutto cosa siete, cioè che cos'è Refe, e le donne del porto che ci hanno ospitato, che ringraziamo tantissimo perché la sala donne del porto è un luogo particolarmente accogliente, ci farebbe piacere un attimo che si presentassero e ci dicessero chi sono.
Buonasera a tutti, noi siamo Coordinamento Lotta per la Casa e siamo qua da 10 anni quasi. A giugno faremo 10 anni di occupazione e abbiamo creato sto posto, che è la sala da tè, creato quasi da tutti i donni, e ci crediamo in questa cosa per aprirsi al quartiere, per farsi vedere. Siamo aperti da quasi 2 anni. Per me la sala da tè non solo cucinare o fare i biscotti o fare il tè, tutta sta cosa, anzi tutta un'altra cosa, e come si riunì qua, che stiamo facendo adesso, di parlare delle donne, della violenza sulle donne, di tante altre realtà che esistono. Io vorrei anche ringraziare il coordinamento Lotta per la Casa, perché io ho già preso casa e vivo a Ostia, però io verrò sempre a questo posto perché mi piace tanto e ci tengo tanto alle persone che stanno qua, perché è creata l'amicizia, la fraternità, voglio dire, perché tutte queste persone che stanno qua, che stanno con me, stanno vicino a me, fanno parte di, sono la mia famiglia. E grazie, ho detto tutto.
Senti, prima di passare la parola alle compagne di Refe, vorrei dire un'altra cosa. In effetti, che questa riunione, questo dibattito, questa presentazione è separatista ed è stata una scelta di fondo, perché la coordinamenta crede nella pratica separatista e ci tenevamo molto che questa discussione di un libro fatto da donne fosse assolutamente separata. Quindi passo la parola a una compagna di Refe.
Vabbè, allora, ciao a tutti, sono Silvia. Vabbè, innanzitutto ringrazio voi donne della caffetteria del porto e anche la coordinamenta. Allora, questa è la prima presentazione separata che facciamo del libro, perché per adesso le abbiamo fatte miste e domenica la faremo al Casale mista. E pensavo di dire due parole un po' su come è nato il percorso e come siamo arrivati al libro, dopodiché privilegiamo il dibattito. Penso che sia magari anche la caratteristica di vedersi tra donne, di entrare anche subito un po' nel vivo del libro. Allora, il progetto Refe, che poi è il percorso Refe, è nato circa un anno e mezzo fa ed è un percorso che comprende appunto donne di Milano, Torino e Genova. Diciamo, alcune di noi già si conoscevano, altre no, qualcuno aveva già alle spalle un percorso femminista, delle pratiche separatiste, altre no, e però ci siamo riscontrato che un po' tutte vivevamo un momento un po' di impasse per quanto riguardava il nostro agire politico, cioè la nostra azione di genere nei contesti in cui lottavamo. Per cui questo ci ha dato questo momento, diciamo, di debolezza, tra virgolette, in cui chiaramente non è che eravamo ferme, ma avvertivamo un momento un po' di in cui dovevamo confrontarci. Abbiamo cominciato a vederci su e giù per le tre città e le prime, insomma, ci siamo subito chieste quali erano le tematiche che noi ritenevamo fondamentali, cioè quello su cui volevamo discutere tutte insieme, e cosa sentivamo che era questa mancanza di azione, diciamo, all'interno degli ambiti dove eravamo, nelle lotte anche dove ci si incontrava per caso senza essersi prima, come dire, viste, incontrate o chiacchierato insieme. All'inizio la prima cosa che ci è venuta in mente è: vabbè, siamo femministe e parliamo, diciamo, tra noi, ma anche all'esterno, cos'è per noi il femminismo e anche il separatismo, in un modo che potesse essere, noi l'abbiamo chiamato all'inizio, accattivante, nel senso che ci eravamo rese conto che soprattutto quelle più giovani alla parola femminismo avevano subito un rigetto, no? Poi abbiamo detto, piuttosto che definire già un qualcosa, visto che il separatismo è una pratica, quindi anche definirla ci sembrava un po', e il femminismo non etichettiamolo subito, ma pratichiamolo e cominciamo a vedere quali sono sia gli ambiti sia i temi che costruiscono il femminismo. E tre di questi sono appunto il conflitto, il corpo e la violenza di maschile sulle donne all'interno dei movimenti, visto che erano ambiti dove comunque noi agivamo e agiamo. Tre grossissimi temi, ogni città ne ha preso uno, Milano ha preso il conflitto, Genova il corpo e Torino la violenza, anche perché le compagne di Torino, che poi sono le compagne del collettivo Medea, già negli anni si erano occupati della violenza sulle donne, non solo nel movimento, quindi per loro era continuare un percorso. E, diciamo, ogni città ha poi approfondito questo il proprio tema, partendo, come dicevi tu appunto prima Elisabetta, col metodo del partire da sé, che non abbiamo inventato niente, però e neanche l'abbiamo deciso a priori, a tutte è venuto spontaneo interrogarsi, farsi delle domande sui tre temi scelti e da lì, partendo da sé, elaborare una teoria e poi anche una pratica. E quello che forse c'è, anche i temi scelti non sono niente di innovativo, nel senso che non è che le femministe e le donne non hanno mai parlato di corpo, di conflitto e di violenza, però ci sembrava, insomma, che le nostre discussioni fossero anche un po' aggiornate col presente, no? Per cui abbiamo ripescato un po' da quello che è anche stato il femminismo anche a cui noi ci sentivamo vicine, senza replicarlo precisamente, ma cogliendo quegli spunti, senza farlo diventare un feticcio, insomma, ma cogliendo quegli spunti che per noi erano interessanti, li abbiamo un po' aggiornati, rinfrescati, attualizzati. E ne abbiamo tratto poi quelli che sono i testi del libro. Per fare tutto ciò abbiamo anche pensato a uno spazio e un tempo tutti nostri, che si sono trasformati in un campeggio, che abbiamo chiamato Campeggia, e qua non devo spiegare perché Campeggia finalmente, quindi non lo spiego. Tre giorni in cui ogni giornata è stata dedicata a un tema, ovvero le compagne che l'avevano approfondito lo hanno maggiormente esposto alle altre, ci siamo confrontate, da lì sono venute fuori anche altre riflessioni. Poi voglio dire, è stato un momento, a parte dove siamo state benissimo, ma dove per la prima volta anche come gruppo abbiamo sperimentato la non delega, l'autogestione, per cui anche nel gestire un campeggio, che non è niente di che, voglio dire, siamo stati tutti in un campeggio, però il fatto che non ci fossero dei ruoli prestabiliti, dove ognuna si assumeva le proprie responsabilità, dove non c'era la divisione dei compiti e dove le donne si assumevano anche quelle praticità, quelle cose che di solito a volte noi donne lasciamo e deleghiamo all'ambito maschile, per cui una banalità, farsi un impianto elettrico, un impianto idraulico, insomma cose che ci sono servite poi durante le tre giornate. E in queste tre giornate appunto abbiamo elaborato tutto questo e è venuto un po' da sé, che è finita la campeggia, è andata bene, abbiamo sperimentato la nostra prima pratica, abbiamo sperimentato la seconda, che è stata quella di mettere poi nero su bianco il contenuto, tutte le riflessioni che erano venute fuori. Ci teniamo a dire che non è un testo teorico, vabbè, l'avete letto, quindi ve ne siete rese conto da sole, ma che appunto è la messa nero su bianco, un racconto della nostra esperienza pratica. E soprattutto è uno strumento che attraverso le presentazioni, ma anche altre forme se verranno, per confrontarci con altre donne, anche con gli uomini nell'ambito misto, e far sì che questo libro possa essere appunto uno strumento per non solo riflettere su queste cose, ma poi che siano anche, come dire, prioritarie negli ambiti e nelle lotte in cui siamo presenti, anche nella nostra vita quotidiana, perché poi ognuna ha la propria, cioè, sfera anche quotidiana che si intreccia con quella politica, e che è, come dire, siccome il libro, appunto, nel libro ci sono tante domande e ci sono dei punti fermi ma anche tanti aperti, nel senso non diamo già alle tre tematiche, alle domande che ci siamo fatte, già delle risposte precise, determinate, senza nessun, diciamo che abbiamo parlato tra noi più che altro del fatto che ci sono dei paletti, per esempio noi abbiamo tirato fuori questa parola, dei paletti legati a quella che noi abbiamo cominciato a immaginarci dopo l'elaborazione del libro con una nostra comunità altra, in cui vogliamo altri tipi di relazioni e quindi un altro tipo anche di immaginario. E da qui, per esempio, soprattutto sulla questione della violenza di genere, della violenza maschile sulle donne, anche lì abbiamo detto per noi ci sono dei paletti invalicabili, come su altre cose, che nella nostra comunità altra non vogliamo vengano superati, valicati, perché per noi non sono sostenibili, no? Quindi la nostra proposta su questo tema è che la violenza va riconosciuta, va nominata, e poi l'obiettivo anche con questo libro e con il nostro percorso è trovare delle strategie comuni per far sì che non avvenga, e se avvenga ci sia quel riconoscimento e l'azione che ne consegue. E per cui l'aspetto che noi teniamo sempre a specificare è che è aperto questo percorso, quindi tra l'altro all'interno del gruppo che si chiama appunto Relazioni Femministe, perché ci teniamo a quelle che noi chiamiamo un po' le nostre politiche, cioè più che la politica con la P maiuscola, perché fa parte, cioè comprende anche tutti questi aspetti che riguardano le relazioni tra donne, le relazioni uomo-donna, e femministe, perché appunto è il nostro percorso. E ci teniamo che questa sia anche un'elaborazione, che anche questi momenti siano una continua rielaborazione di quello che abbiamo scritto, no? Per cui è un punto di partenza. Dico solo un'ultima cosa, così poi passiamo anche un po' al dibattito, è che all'interno del libro ci sono dei passaggi come sulla violenza invece agita, e che per noi è importante, nel senso che anche questo è un dibattito ancora aperto tra noi e che è stato elaborato da noi di Milano. Per cui abbiamo pensato e parlato della violenza agita non solo come autodifesa, nel senso che una donna può anche agire, fare un atto violento, legittimo, tra virgolette, o comunque con una connotazione positiva nella propria vita e nelle lotte, senza che abbia appunto quel peso, invece quella connotazione negativa che in questa società viene attribuita soprattutto a quell'immaginario di donna e di femminista brava, gentile, che applica la forza ma la violenza non la può mai agire, invece noi riteniamo che in alcuni contesti anche un atto violento abbia il suo significato e non sempre negativo. Quindi, e sulla questione invece della violenza sulle donne, siamo partiti molto da un concetto di non vittimismo, che è molto importante per poter elaborare le famose strategie di cui dicevo prima, no? Per cui uscire da quella situazione e reagire. E dico solo una cosa sul titolo: Digitalis purpurea, appunto, come abbiamo scritto anche nella quarta di copertina, è una pianta in cui ci siamo un po' riconosciute, nel senso che è una formata da tante campanelle che sembrano tutte uguali ma non lo sono, e che ci rappresentano un po', no? Ognuna col proprio percorso politico e personale, che ha dato un contributo alla realizzazione del libro, e che è anche una pianta che usavano le donne, che poi le erbarie, le streghe, che in certe dosi era curativa, in altre invece anche mortale. Ci sembrava un po' fosse collegato a quella riappropriazione e determinazione della donna di scegliere anche decisioni forti come la vita e la morte.
L'unica cosa che volevo aggiungere è sul perché ci siamo chiamate Refe e che significato ha per noi, perché comunque i nomi hanno un significato con delle conseguenze. Refe significa relazioni femministe, e abbiamo voluto non rete in primis perché ci sembrava più una sorta di propaganda, non esiste attualmente una rete né era in quel momento il nostro obiettivo. Ma ci piaceva puntare l'attenzione su relazioni in primis perché individuava bene le nostre diversità e il fatto che Refe non è un gruppo, non è un soggetto politico, non è un collettivo, sono delle individualità in primis che hanno deciso di confrontarsi collettivamente, ma proprio perché partono dalla propria individualità, nel momento del confronto e dell'azione si assumono in primis la responsabilità di quello che dicono e fanno, e poi di conseguenza hanno un confronto collettivo. E questo ci sembrava che relazioni femministe potesse in parte ben identificarlo. Inoltre, un altro lavoro e confronto per noi è stato molto importante è porre l'accento sulla decostruzione di relazioni che hanno alla base autorità e potere. E proprio perché spesso anche questo accade negli ambiti di genere, negli ambiti femministi, ci piaceva essere il nostro primo passaggio di confronto e di decostruzione, e quindi anche portare o cercare di portare, ed è molto faticoso, un modo diverso di relazionarsi, dove nessuno pensa di avere la verità in tasca o di portare avanti dei dogmi, ma dove tutte siamo disposte a metterci a confronto e soprattutto di andare a agire dove ci sono le contraddizioni, che quello è il momento più difficile ed è quello dove magari nel confronto collettivo possiamo o tentiamo di trovare quei strumenti che diceva Silvia. Quindi per noi è molto importante, perché proprio perché non vogliamo essere un soggetto, un collettivo, un gruppo definito, non ci sono gerarchie interne, e quando ci si riferisce a noi o ci si vuole relazionare a noi bisogna tenere presente questo, e quindi non ci si relaziona eventualmente con una sola, ma si cerca di relazionarsi con tutte. Quindi ci tenevo a precisare questa cosa qua.
Prego.
Beh, forse la parte del conflitto.
Ma
Fidele, no? Eravamo rimaste.
Ho cambiato programma.
Insomma, la lettura del libro mi ha suscitato alcune riflessioni e me le sono appuntate, ve le leggo perché sennò dall'emozione non riesco. Grazie. Leggendo il libro mi sono posta alcune domande sul senso di certi riferimenti e sul significato che possono avere in un percorso femminista. Nella figura di Margherita, che è la donna che nel libro passa attraverso varie epoche e situazioni, riscopre la propria forza, i propri desideri, e li mette in relazione con altre donne. E ho ritrovato molti riferimenti alla donna selvaggia, quindi al libro Donne che corrono coi lupi di Clarissa Estes. Questo libro per me è stato un libro importante per capire alcune cose di me, reagire, trovare anche dei riferimenti in un periodo, insomma, difficile. Però anche quando leggevo questo libro, da un punto di vista politico mi sono posto alcuni interrogativi che sono gli stessi che poi in alcune parti della lettura di Digitalis purpurea sono tornati. E se è vero che la donna costretta da secoli di cultura patriarcale deve riscoprire una propria forza, anche un immaginario di riferimento che esprima la sua forza, tuttavia pensare a una donna anche se selvaggia e libera mi fa pensare che si ripropone una definizione di donna naturale che la società ha corrotto e che va riscoperta e ritrovata. In un brano del libro si fa riferimento alla frase di Simone de Beauvoir, donna non si nasce, si diventa. Simone de Beauvoir la utilizza nel senso che è la società che crea la donna come genere funzionale alla sua strutturazione e dunque la donna è il frutto di una costruzione sociale e non biologica. Nell'utilizzare invece questa frase nel libro mi è sembrato che come se si auspicasse una riscoperta del significato di essere donna e anche una riappropriazione della bellezza dell'essere donna da ritrovare poi in un percorso collettivo. Cosa appunto che quindi ho ritrovato sia in Margherita che nel riferimento alla donna selvaggia. E ho pensato insomma che anche se l'immaginario di una donna libera, consapevole, forte, sensibile, definire comunque la donna secondo caratteristiche stabilite che vanno riscoperte ci possa comunque rinchiudere in una definizione magari nuova dei generi, ma comunque una definizione quello che poi magari, ecco, io non ho una conoscenza enorme del pensiero femminista, però mi è sembrato molto simile al femminismo della differenza, quindi un riscoprire delle caratteristiche di libertà della donna e, mentre mi piacerebbe che questo immaginario fosse un immaginario di libertà e di destrutturazione dei ruoli, quindi un immaginario di libertà che vada al di là del genere.
Se vi va,
sulla questione della donna selvaggia, è stata nel primo capitolo di Margherita, è stata presa un po' come è stato preso un periodo storico in cui diciamo è stata catapultata Margherita per un significato, per l'essere refrattaria a dei modelli anche imposti dal capitale, no? Perché anche lì il riferimento alle streghe, perché le donne uccise in massa in quel periodo storico in cui si passava dall'irrazionale al razionale, all'illuminismo, e quella figura un po' ci rappresentava in un momento di nostra crisi identitaria in cui sentivamo comunque anche la costrizione di una costruzione del genere, poi come hai detto tu. Infatti, soprattutto a Milano, mi sembra, se non mi ricordo più, e anche a Genova è uscita questa discussione che è ancora aperta tra noi, per cui noi riconosciamo dei generi maschile e femminile ricostruito dal potere e lo nominiamo e lo riconosciamo per superarlo, perché è chiaro che poi l'obiettivo, anche io infatti qua non l'ho detto, di solito lo dico nella presentazione, anche l'uso del termine donna, ci rendiamo conto che incastra già anche in un significato, ma anche il fatto di doverne riscoprire un'altra, etichettarla, non è il nostro obiettivo, ma è il superamento dei generi, però riconoscendoli che esistono e che vengono costruiti fin da quando nasciamo, anzi forse ancora prima. E quindi sì, forse anche la frase di Simone de Beauvoir era più per dire che esiste questa costruzione sociale che ci viene appiccicata addosso, poi quando ce la si toglie quella maschera, infatti poi anche in un altro capitolo, quello della pazza, è lì che quando Margherita comincia a togliersi, a capire che c'è una maschera appiccicata e che gliel'hanno appiccicata altre e lei la sostiene, e viene stimolata da questa che è considerata dalla società una pazza, ma in realtà le sta mostrando quello che lei è, ma perché le è stata costruita addosso questa cosa.
Diciamo che come coordinamento a noi questo problema ce lo siamo posto ancora quando abbiamo fatto l'opuscolo contro la violenza maschile un anno e mezzo fa, che ci siamo trovate nel nella necessità di dover definire, appunto, di dover usare il termine donna, di doverlo definire e quindi di scoprire, a parte il fatto che già lo sapevamo, ma comunque discutendone viene fuori sempre più, che non ci appartiene affatto, che è una costruzione tutta sociale, culturale, politica, economica, e quindi del fatto di poterlo usare o meno. E, al di là dello scopo immediato dell'opuscolo, che era divulgativo e quindi ci serviva un termine che fosse di facile lettura, però ci siamo resi conto anche di un'altra cosa, che nonostante noi auspichiamo anche noi il superamento del genere, però la necessità di una definizione all'attualità, cioè nel momento attuale, si pone, e questa definizione noi l'abbiamo tirata fuori attraverso l'oppressione che le donne subiscono, ma comunque attraverso l'oppressione maschile, quindi tutte quelle che si riconoscono in quell'oppressione possono riconoscersi come gruppo, che poi le donne, infatti noi abbiamo detto, parliamo di donna sempre fra virgolette, perché se tutte quelle, asterisco, che si riconoscono nell'oppressione che questo genere subisce nella società patriarcale, sono soggetto di a questa è dedicato l'opuscolo, è dedicato il discorso della violenza maschile contro le donne. È un discorso aperto, come giustamente diceva Silvia, perché da tante parti ci viene posto il problema, appunto, della decostruzione del genere in maniera anche molto forte, tant'è vero che il percorso che ha fatto la coordinamenta quest'anno verso l'8 marzo è stato proprio il cercare di impostare dei momenti di decostruzione a partire da uno molto semplice, che poi abbiamo ritrovato anche nel vostro libro, che è quello del vestito, che poi ci ripromettiamo di parlarne quando affrontiamo il problema del corpo, che già è un primo momento di stereotipizzazione, di catalogazione e anche di oppressione per tutta una serie di motivi. Quindi è un tema, questo già della definizione di donna, che ci ha preso tanto e per diverso tempo, e comunque aperto.
Infatti, per rispondere alla tua domanda, in verità il libro che più è stato di riferimento è Il grande Calibano della Federici, ma più che altro perché andava a individuare un periodo storico di ingegneria sociale del capitale, come lui e lei la definisce, dove viene forgiato un individuo utile e al capitale e soprattutto un individuo controllabile. Attraverso la controllabilità dell'individuo e la controllabilità dell'esistente, la decostruzione, più che altro, noi infatti si chiama è sull'identità, infatti è la donna selvaggia e la crisi identitaria, perché è stato fatto più un lavoro, poi magari è chiaro, è di suggestione tra le righe del racconto di Margherita, di decostruzione di quell'identità che viene imposta, che noi siamo andate a rintracciare e utilizzare quel periodo storico, alle donne. Abbiamo richiamato quindi la figura della strega, proprio per un'utilità che il capitale, il potere, necessita in quel momento, e anche per il significato quindi della strega come colei che si rifiuta di accettare quell'identità, quell'imposizione, quel controllo e quell'autorità, e quindi viene cacciata, viene portata, viene processata e portata al rogo. Inoltre c'è anche un passaggio del nome della strega, è anche il periodo della scoperta dell'America, no? Del 1492, gli indios diventano in qualche modo le streghe alla luce del sole, e quindi c'è anche lì da parte del capitale che arriva sull'altro continente una caccia alle streghe. Infatti gli intellettuali, cioè coloro che vanno al seguito delle conquiste, chi sono? Teologi, preti, sacerdoti, che identificano ciò che non era controllabile, quindi i nativi del posto, che in qualche modo vanno crocifissi sia fisicamente sia tutti i loro aspetti culturali, e da lì infatti iniziano, c'è cioè una sorta di caccia alle streghe alla luce. Ciò che in Europa accadeva nel buio, lì accade alla luce. E qui in parte ci siamo anche richiamati a un testo di Parinetto, che è infatti la traversata del nome delle streghe dall'Europa, da un mondo all'altro. Mentre il testo che tu fai riferimento, personalmente c'è una compagna che infatti l'aveva anche portato per farlo girare così, e che lei, anzi più di una compagna di Ref del gruppo di Milano, che l'ha trovato importante in un momento anche per lei particolare della sua vita, e che ha rintracciato più che nella continuità di quel testo, in alcune parti di quel testo, uno strumento. Per altri di noi invece, onestamente, io sono una di quelle, quel testo lì proprio è stato, ho fatto anche fatica a leggerlo, quindi anche qui sta la nostra diversità, no? Per farti capire, poi in verità è andato a confluire tutto nella discussione e nasce il primo quadro di Margherita.
Sempre sul conflitto, perché è la parte, diciamo, che mi ha più coinvolto, sia per lo strumento, diciamo, della narrazione, no? Per cui appunto è proprio, diciamo, la precipitazione, cioè forse è il modo di racchiudere i pensieri che fa convergere di più proprio l'esperienza che avete vissuto insieme, con poi un tirare dei fili, un filo più teorico, no? Però adesso sto un po' improvvisando, anche perché proprio perché questa è il momento, cioè una presentazione separata, penso che diciamo appunto, come detto te prima, no, si entra più nel vivo e si raggiungono e si riescono magari, no, a raccogliere più suggestioni o spunti che ci diamo reciprocamente, perché poi magari all'iniziativa quella mista invece verranno fuori altri temi. Però appunto, proprio perché adesso siamo qua tutte donne, a me piacerebbe parlare un po' insieme proprio di della pratica separatista, nel senso che quello che mi ha più forse coinvolto del primo capitolo è proprio che a un certo punto voi parlate anche del conflitto che si può generare all'interno dei gruppi o delle relazioni, no? E dicete. E avevamo due strade per risolvere questa cosa: una era quella di diciamo esplicitare, verbalizzarlo completamente, prendere la strada del confronto, e l'altra invece era quella di trovare insieme delle affinità, no? E costruire, cioè non è, alla fine del capitolo dite magari non saremo tutte amiche, non diventeremo tutte amiche, però non è quello il nostro scopo, ma è quello di costruire una sorellanza, una solidarietà che possa, diciamo, superare questo gap. Io l'ho trovato particolarmente interessante, perché invece trovo che ci sia una grande confusione dei livelli, diciamo, negli ambiti di movimento, nei gruppi politici che si muovono così, tra quello che è una rete amicale e quello che invece è un'affinità politica, una, diciamo, un mettersi in gioco che è per una scelta politica, una decisione, un'idea che si ha in comune. Perché in una società così individualizzata e isolante, no, è normale che tutti noi abbiamo un bisogno umano forte di riscoprirci insieme, di passare il tempo insieme, di liberare degli spazi in cui riusciamo un po' a resistere a delle mercificazioni, eccetera eccetera. Tutto questo è fondamentale e costituisce, diciamo, una base di partenza molto importante. Oggi siamo qui, se non ci fosse questo posto, no, mancherebbe proprio un pezzo. Però, diciamo, è difficile certe volte fare un passo successivo, cioè quello di dire appunto la mia affinità poi quanto è politica, nel senso che in questo a un certo punto richiudersi come in un creare una nuova famiglia, però senza aver poi parlato di che cosa proprio si intende per famiglia o di qual è la società verso cui tutti quanti militiamo, a cui aspiriamo, perché magari siamo sempre molto più forti nel lavoro di decostruzione ma un po' meno in quello di costruzione. Allora, questo mi sembra che faccia uscire fuori, no, sempre due ordini di conseguenze, cioè che, diciamo, dal momento in cui a un certo punto del capitolo a Margherita, cioè la pazza per esempio, no, dice a Margherita: hai paura? Vorresti tornare indietro? Perché ti fa paura l'isolamento? Perché ti fa paura? E un po' questo, io penso che cioè, abbiamo tutti un po' paura, perché a un certo punto uno comincia a prendere consapevolezza, si sente in qualche modo isolato, ad esempio se ha una relazione eterosessuale incomincia a prendere consapevolezza di alcune oppressioni anche sottili, no? E quindi ti ritrovi subito che oddio, ma non posso più parlare di tutto con lui, oppure anche altre donne, che cioè questo sentimento di, a un certo punto Margherita anche scende sempre più in basso quando parla con questa relazione a tre tra Tizio e Sara, no? E a un certo punto quando Margherita capisce cosa deve fare è un vai ancora più in profondità, vai ancora più a fondo, scendi giù, no? Questo io lo ritrovo molto negli ambiti separati, penso che però dovrebbe essere patrimonio un po' di tutti, no? Perché soltanto scendendo un po' più a fondo si può superare forse quello, perché dal momento in cui noi creiamo una comunità in cui stiamo bene, liberiamo degli spazi, così è, poi andare più in profondità magari incominciano le prime differenze, incominciano e non sappiamo tanto superarle, non sappiamo affrontarle, e per questo ho trovato molto interessante questa cosa, anche perché l'altra conseguenza che ha questa sovrapposizione tra amicizia invece e diciamo condivisione ideologica, non è la parola, però diciamo di appartenenza ad una comunità che si fonda anche su una prospettiva politica, una decisione politica, è che c'è un doppio salto mortale, nel senso c'è una prospettiva idealista, cioè allora noi cambiando noi stessi, liberando degli spazi, cambieremo il mondo. Secondo me non è tanto così, cioè nel senso per cambiare il mondo poi a un certo punto devi arrivare a un livello in cui puoi incidere in uno spazio più grande di quello che è un posto liberato, no? E tante volte il doppio salto mortale sta nel fatto che si indica questa prospettiva idealista nella pratica femminista, no, del personale politico, mistificandone il significato, e poi invece rientra dalla finestra proprio attraverso questa, comunque questo. Quindi quando adesso lo spunto che mi era venuto in mente è quando te dicevi refe relazioni femministe, perché non c'è comunque un gruppo politico, bisogna relazionarsi con tutte, è sicuramente, cioè, trovo che sia diciamo un punto di partenza molto importante. Dall'altra parte io sento la necessità anche a un certo punto poi di questa comunità di appartenenza che tutti quanti cerchiamo di costruire, che sia che, di confrontarci su più temi possibili, cioè che non ho così tanto paura dell'identità, cioè non ho così tanto paura di a un certo punto dire cioè se io ho un gruppo politico solido dietro, nel senso solido che ha condiviso un discorso andando in profondità, scendendo e facendosi sempre una domanda ulteriore, allora quando incontrerò delle divergenze su un terreno in cui confliggere la scelta di che cosa passa avanti, così quelle divergenze potranno essere in qualche modo superate. Se invece io ho paura a un certo punto di trovare questa condivisione piena, che può a un certo punto diventare anche un'identità condivisa, trovo che ci sia una paura un po' di dei termini come quello di identità, che invece a un certo punto io mi vorrei riappropriare di quello in un'altra ottica, non come l'abbiamo vissuta storicamente fino adesso.
Cioè nel mio ordine mentale è un po' così, però poi probabilmente poi le altre. Allora io partirei dal conflitto, cioè che cosa per noi da come siamo partite nell'affrontare conflitto, cioè la tematica del conflitto. Anche perché all'inizio era risoluzione del conflitto, abbiamo tolto risoluzione perché ci sembrava qualcosa di chiuso, non ci interessava, e abbiamo solo preso la parola conflitto. Da lì ci siamo chieste, proprio partendo da noi, che cos'era per ognuna di noi il conflitto, il confliggere, partendo cioè proprio dalle proprie esperienze, e ci abbiamo ragionato individualmente nel proprio per poi riportarlo. Quello che è uscito fuori non è stata un'unica idea di conflitto, tanti diversi conflitti contro diverse forme di potere, da lì magari avete sentito talvolta utilizzare per Digitalis microfisica del potere, e da lì vari quadri. E quello che è uscito fuori è che però c'era un filo rosso che collegava i nostri vari significati di conflitto, che poi derivavano tutte da esperienze personali, sia in ambito proprio personale, intimo, che politico, nelle esperienze politiche. Il conflitto in senso positivo, come possibilità, quindi come una possibilità che si dà, e non quindi come qualcosa di negativo che ti metta all'angolo, ma come una possibilità che si dà nel confronto, se si ha voglia di ricepire questo confronto. Quindi questa possibilità che si dà nel confronto poi va sì ad aprire degli spazi, come hai detto tu, no? A aprire degli spazi, diciamo, di libertà. E in questi spazi di libertà, la prima cosa, almeno io ti dico adesso parte forse della mia interpretazione, è la messa, in primis la messa in gioco individuale, cioè la prima rivoluzione la faccio su me stessa e la seconda la faccio nel rapporto con le altre, perché parliamo comunque, se partita da una pratica separatista, no? E quindi la faccio nelle altre, nell'andare ad indagare la relazione che metto in campo con le altre e che tipo e che qualità di relazione voglio. Secondo me, o almeno per quello che è stata la mia non tanto lunga esperienza, ma quando si è riusciti a mettere in campo una relazione non fuori da gerarchie, da autorità e da dinamiche di potere, si è acquisita un forte senso di autonomia, e quel forte senso di autonomia è ricaduta sia su di me individualmente sia sulle altre. Quindi, per rispondere alla prima domanda sul separatismo, per me è questo, cioè a me ha fatto capire che io potevo farlo in primis a me stessa, e me l'ha fatto capire facendo insieme alle altre le cose. Quindi da qui abbiamo iniziato, ma è appena un inizio, il discorso sull'immaginario, che è infatti su come ci immaginiamo la comunità altra, cioè quella che vorremmo, come ci immaginiamo le relazioni all'interno di questa comunità altra, le relazioni tra donne, tra uomo e donna. E tanto che abbiamo portato degli esempi, poi qui ho finito, concreti, di quelle comunità che si vengono a formare all'interno, che si vengono a formare grazie a delle lotte, che mette a confronto e in relazione compagne e compagni, perché la mia esperienza in questo caso è nel misto, in senso più stretto, con compagne e compagni di lotta, che si formano nel percorso, che secondo me è un po' come qua, come la descrizione che diceva lei del perché ama questo posto e si sente in famiglia. Ecco, facendo esperienza di questa comunità che ha tante contraddizioni al suo interno, inizi infatti a chiederti e a chiedere tra le persone, tra i compagni e le compagne, che tipo di relazione voglio? Che tipo di relazione voglio tra le donne? Come vivo la mia identità? Gli esempi sono stati portati alla lotta che c'è a Torino contro gli sfratti e in parte la Valsusa, ma non idealizzandole, solamente che in queste lotte si è venuta a formare una comunità altra che solleva tante contraddizioni e quindi si interroga.
Ecco, a proposito proprio del concetto di autonomia, cioè l'espressione che hai usato, che a un certo punto da questo indagare su se stesse, relazionarsi con le altre, da questo andare e tornare da sé alle altre e viceversa, è venuta fuori una grande sensazione di autonomia, ho capito bene? Ecco, allora, questo mi ha fatto venire in mente la mia esperienza degli anni 70, che io dico sempre che è un'esperienza che quella volta le donne hanno fatto e che è stata tradita in maniera molto pesante dopo dal percorso che ha preso un certo tipo di femminismo. Diciamo che negli anni 70, io parlo di quello che ho vissuto, noi come gruppetto di ragazze, di donne, quella volta eravamo molto giovani, avevamo cominciato a fare quello che una volta si chiamava autocoscienza e allo stesso tempo quello che si chiamava in una fase successiva il self-help. Allora, questa conoscenza di noi stesse, questo parlare insieme, questo indagare su quello che ci succedeva, poi allo stesso tempo il fatto di conoscere il nostro corpo, di scambiarci reciprocamente conoscenze, di viverlo anche insieme. E la nostra esperienza poi è passata attraverso la pratica degli aborti col metodo Karman, per cui lo facevamo fra compagne, ci aveva dato una tale carica, cioè avevamo assunto una tale potenza rispetto a noi stesse, che è una sensazione che io mi sono portata dietro, nonostante i tempi cambiati e gli anni passati. E anche altre compagne che hanno avuto quello stesso percorso e che io ho incontrato dopo tanti anni. E comunque una sensazione di essere padrone di noi stesse, questa grande sensazione di potenza ci dava la possibilità di rapportarci con le altre in tutt'altro modo, cioè la possibilità di dire veramente quello che uno pensa, quello che uno vuole, quello che una sa, quello che una può anche dare a un'altra, e che proprio la sensazione fisica che la liberazione fosse possibile. Tant'è vero che poi il tradimento che è avvenuto con la riconsegna delle donne agli esperti, di cui io non mi stancherò mai di parlare, io lo considero talmente grave rispetto all'esperienza che avevamo avuto noi e alla presa di coscienza che eravamo riuscite ad avere, che io a quello che chiamo il femminismo socialdemocratico questa cosa non gliela perdonerò mai.
Io volevo solo aggiungere due cose rispetto all'intervento che hai appena fatto tu. Una sul concetto di separatismo. Io ho sempre fatto fatica a definirlo perché l'ho vissuto. Cioè, ho una famiglia in cui c'erano tante donne, io stavo prevalentemente con loro. Questo poi anche nella mia, fino ai 15-16 anni, penso che non mi sono quasi relazionata col genere maschile. Però dopo il salto per me è stato... che è quello che era l'ambito familiare che comunque mi ha dato, aveva avuto come un salto, no, di coscienza anche con le altre donne, per cui per me è difficile, cioè, l'ho più vissuto che definito, e ancora adesso comunque mi devo sforzare a definirlo, anche se dentro di me l'ho vissuto, quindi lo potrei anche raccontare, e mi piace definirlo una pratica, perché è proprio quando lo vivi che assumi quella potenza di cui parlava lei. La cosa secondo me interessante che hai detto tu, che è anche in discussione non solo tra femministe, è la questione della famiglia intesa come nuova, soprattutto in tempi di crisi, rispunta un po' questa cosa intendiamo per famiglia, ma più che altro per comunità, e affermarla, cioè e costruirla per affermazione, non negazione. Questa cosa è molto difficile ed è il punto da cui noi siamo partite cominciando a parlare di immaginario, cioè basta parlarne pensandoci, e siamo partite da delle palestinesi che ci hanno un po' dato lo spunto, basta pensarci con i linguaggi, partendo da un'occupazione reale, militare, sociale, politica, ma cominciamo a immaginarci oltre un'occupazione, cioè con termini nuovi, linguaggi nuovi, esperienze nuove, e quindi anche per affermazione. E poi una cosa che hai detto tu sulla paura di uscire da una comunità quando si arriva fino in fondo, anche nelle relazioni personali, anche nelle relazioni eterosessuali. E secondo me uno strumento che abbiamo per superare queste cose è il confronto tra di noi, che ti dà quella forza di cui parlavi tu, che delle volte anch'io ho percepito, no? Per non cadere, perché non è facile. Cioè,
comunque avere degli strumenti anche in quelle relazioni, come dicevi prima tu, non per forza personali ma per affinità. Infatti il nostro, anche il percorso REF funziona quando, quando siamo nella pratica, si indebolisce quando teorizziamo troppo e non pratichiamo.
Quello che mi è piaciuto anche della vostra esperienza è proprio appunto che non è che voi vi siete costituite come un collettivo separato, femminista, non misto, e poi avete cercato di intrecciare cioè quello che si fa, cioè mettervi in dei percorsi o in delle contraddizioni o dire adesso intervengo su questo o in quest'altro, no? Perché effettivamente anche se io sono più o meno 4-5 anni che faccio assemblee di genere, prima ne avevamo una a Valle Aurelia all'ex 51, poi è venuta fuori la coordinamento eccetera, quindi in realtà non è questa la mia esperienza personale quella che dirò, però è quello a cui invece sono arrivata, che il mio interesse non è quello appunto di moltiplicare i collettivi femministi, ma è quello di raccogliere l'esigenza o cercare comunque in qualche modo anche di aiutarla a uscire fuori o a emergere nel momento invece in cui dà uno spazio che si apre per un percorso di conflittualità, emerge fuori questa cosa, però è difficile, quindi cioè è molto difficile. Quello che adesso mi, diciamo, forse su cui batterei proprio è questo concetto della famiglia, perché ci si può incastrare anche, è vero che ci si indebolisce sempre quando si vuole fare soltanto un discorso teorico, però è anche vero che questi momenti di apertura della conflittualità sono molto schiacciati invece su un'ideologia della prassi, cioè invece che pratica diventa un, diciamo, cioè, basta che si fa e va bene, e poi invece magari tu in quell'apertura ti comporti come... cioè non ti rendi conto che stai riproponendo delle cose che semplicemente hai assunto, non hai metabolizzato, hai digerito, hai risputi fuori, non ti rendi conto che la tua pratica conflittuale forse cioè, è completamente già depotenziata, perché comunque il sistema che combattiamo ha questa capacità enorme, no, di cioè, mangiare, digerire e risputare fuori, quindi tutto quello che tu incominci e comincia come frattura poi viene cioè, ricondotto entro un recinto, addomesticato, quindi è assolutamente vero che non ci si chiude in una stanza e diciamo a me di tutti questi studi di genere che escono fuori, che parlano di tante belle cose, cioè non mi interessa perché stanno nel loro ambito accademico, però per me la pratica femminista è proprio invece cercare sempre di tenere unite queste due cose, quindi vorrei che dentro a delle situazioni di movimento, che può essere una nuova occupazione, può essere una vertenza contro, cioè un percorso contro l'inocità, qualsiasi cosa, emergesse. Però è difficile. Io credo che forse il tema che adesso mi interessa di più, privilegiato attraverso cui far passare questo discorso, è quello della famiglia e della comunità. Per così tanto.
Non so, a me viene in mente quando parli di famiglia e di comunità, che una delle cose che per me sono importanti è l'assenza di staticità. Nel senso, che cosa ci può differenziare da una famiglia tradizionale, a parte un tentativo di scardinare le dinamiche verticali di potere, è considerare sempre presente la libertà dell'individuo di staccarsi dalla comunità. Io appartengo a una comunità finché mi sento che quella comunità mi rappresenta, finché sento che c'è un'affinità, ma non bisogna avere paura di dissolvere delle situazioni o di dissolvere la propria identità. Per me è importante che ci sia sempre la possibilità di una nuova, un cambiamento, di una, se vuoi, distruzione, di una ricostruzione, perché penso che non ci sia, che tutto ciò che è statico in qualche modo poi alla fine viene riassorbito e muore. Quindi dobbiamo anche entrare nell'ottica che se vogliamo fare qualcosa nelle lotte, nella costruzione di nuove comunità, dobbiamo cambiare, dobbiamo vivere, e vivere significa sempre tentare cose nuove, tentare cose di rottura e di costruzione. E, boh, in questo momento io sto pensando un po' al nostro percorso genovese, che è un percorso di occupazione, e ci sgombrano, le occupiamo, e in qualche modo le cose si confrontano sempre con quello che ci circonda, con l'esistente che si modifica, e anche noi ci modifichiamo. Io penso che questa sia una ricchezza, ecco, diciamo.
Dato che hai aperto il discorso Genova, allora posso aprire il discorso, il capitolo sul corpo, perché siete voi che ve ne siete occupate, vero? Ecco. Allora, diciamo che per me è stato particolarmente interessante, perché di solito nel mondo femminista il corpo viene pensato, cioè è stato indagato moltissimo, però viene pensato come un oggetto usato da questo sistema in qualche modo, che poi è anche vero, cioè non è un'affermazione sbagliata, tutt'altro. E poi viene pensato sempre, indagato sempre o quasi sempre come un oggetto sessuato, per cui viene usato da questo punto di vista, il sistema lo usa, ne abusa in svariatissimi modi, proprio però da questo punto di vista, e quindi ribadendo ruoli, definendo categorie, eccetera. E invece a me è interessato proprio il fatto che voi avete indagato il corpo in maniera metodica, chiamiamola così, no? Perché avete cominciato dicendo quale corpo. Adesso andiamo a prendere, mi sono presa dei pezzi perché praticamente, aspetta che me li vado a cercare, prima che cos'è il corpo, no? Quindi non è l'anatomia, non è la fisiologia, non è la genetica, non è un oggetto fisico, o almeno non è solo quello, per noi non lo è mai stato, e questo è un dato di partenza importantissimo, perché il corpo, pur essendo un qualcosa di fisico, in effetti non è vero assolutamente che è un oggetto fisico, ma è una costruzione, no? Dopodiché nell'altro capitolo avete detto quale corpo. Abbiamo parlato di un corpo molteplice e di una molteplicità che è in parte fisiologica, i flussi degli ormoni durante il ciclo infatti comportano mutamenti fisici ed emotivi. Non vogliamo qui suggerire differenze biologiche innate fra l'essere umano uomo-donna, vogliamo invece parlare dell'interpretazione di queste differenze, del diverso modo di vivere una fisiologia. E questo è stato un altro approccio, e di questa parte mi è piaciuto particolarmente un pezzo in cui dite che noi siamo abituati a essere considerate pezzi, cioè brani, brandelli, dalla scienza medica che ci vede per parti, braccio, occhio, milza, fegato, e non in un tutto. Vediamo reiterare questa prospettiva nello sguardo giudicante oppressivo che porta con sé i disvalori del patriarcato. Poi ancora andate avanti e dite: il corpo è mio? Quindi vi ponete questa domanda, che è una domanda apertissima, perché decisamente potremmo stare qui tutta la notte e non abbiamo risposte, cioè noi vorremmo che ci fossero delle risposte, vorremmo che fosse nostro. E dopo un corpo fra gli altri corpi, per cui è il nostro corpo in relazione con le altre, no? E alla fine addirittura proponete uno scambio, ognuna di voi si descrive come qualcosa, cioè quello che sente, cioè il corpo liquido, il corpo arco, il corpo marea, il corpo tempio, il corpo specchio. E finite con una serie di domande aperte. No? Dice: durante i mesi in cui discutevamo il corpo, tante domande hanno fatto capolino e poi sono scomparse, sopraffatte da altre che sentivamo più pressanti, ma queste domande non sono state dimenticate e vogliamo che abbiano un loro spazio in questo contributo, perché sono gli interrogativi che non hanno trovato espressione per ora. E quindi adesso in ogni caso io li giro. Cioè, il corpo porta delle maschere. Come le scegliamo? Che significati hanno? Quali sono gli spazi in cui liberarsi dalle maschere e con quali modi? I vestiti sono uniformi, feticci da cui non riusciamo a staccarci, perché li utilizziamo consciamente per produrre immagini in cui riconoscerci? La bellezza cos'è? E l'armonia? E l'individualità? La specificità? Quanto la costruiamo e la pensiamo? Come creare un nuovo immaginario femminista? E sono tutte domande aperte. Allora, a tutte queste visioni del corpo ne vorrei aggiungere una che che fa parte anche questa della mia esperienza personale, dato che qui è un collettivo sentire, un sentire collettivo e femminista, spero. La mia esperienza personale, cioè diciamo attraverso il percorso di vita, ci sono state delle tappe, in particolare tre, che hanno segnato la mia vita ed è stata segnata da immagini del corpo. E, la prima è stata quando ero molto piccola, che i miei genitori erano in Sardegna per lavoro, e in Sardegna noi eravamo, diciamo, in Sardegna ci chiamavano i continentali, no? Perché in effetti eravamo un po' diversi, ed era la Sardegna degli anni 50, quindi era anche un'Italia degli anni 50. E noi eravamo, siccome mio padre lavorava purtroppo, come le origini ce le portiamo dietro nella base NATO, per cui noi eravamo diversi e venivamo, cioè io ho la sensazione netta di essere vissuta in colonia quella volta, l'atmosfera era quella della colonia, per cui c'erano tutti questi bambini scalzi e noi invece eravamo vestiti in un certo modo. Ma non è questo, a un certo punto una ragazza e le donne, a proposito proprio di poi storia che spesso ci dimentichiamo, le donne portavano le gonne lunghe, le trecce, il fazzoletto che non si toglievano mai, avevano i corpetti, avevano il vestito tradizionale lungo, il fazzoletto in testa, le trecce, cioè. A un certo punto una ragazza molto giovane che noi conoscevamo si sposa e il marito trova lavoro a Torino in fabbrica, quindi loro devono emigrare a Torino in fabbrica. C'è questo matrimonio, un matrimonio che io mi ricordo ancora in maniera molto forte perché diciamo commovente, era come noi qui in cerchio adesso, con tutti questi passaggi di quei liquori colorati, rosoli, eccetera, eccetera. E lei per andare a Torino ha dovuto smettere l'abito lungo, ha dovuto vestirsi in un altro modo, ha dovuto mettere il taglierino, tagliarsi i capelli, e al matrimonio era con questo taglierino normale. E lei era un pesce fuor d'acqua, cioè era talmente in difficoltà in questa nuova figurazione, che io come ragazzina, cioè, mi ha dato proprio la sensazione forte di cosa potesse subire una persona che vede cambiare, che quello era un cambiamento economico, cioè il suo essere fisico, la sua necessità di cambiarsi così era dovuta alla necessità, a un cambiamento di modello economico. Loro andavano a fare gli operai a Torino, e quindi che il corpo in effetti si porta dietro connotati molto forti, cioè espliciti, di classe e di collocazione sociale, no? Questa è un'immagine che a me è rimasta impressa moltissimo, e l'altra invece è una cosa mia che è degli anni, prima degli anni 70, diciamo nel 67. Allora, nel 67 io ero iscritta al ginnasio e secondo i costumi dell'epoca, quando uno andava al ginnasio diventava signorina, da ragazzina dai calzettini bianchi si passava le calze. Allora, la calza di nylon con la scarpetta, la gonna, e chiaramente mia madre mi ha incominciato a insegnare a depilarmi, a come gestire la calza di nylon. Questo è successo a settembre del 67. A gennaio, in quattro mesi, i primi del 68 io avevo buttato via tutto, avevo buttato via le calze, avevo buttato via le scarpe col mezzo tacco, avevo messo i pantaloni, avevo messo il maglione, avevo messo gli scarponcini, mi sono tolta gli orecchini che avevo portavo da quando avevo 2 anni, li ho riconsegnati a mia madre che in quel gesto ha capito tutto e io ero completamente cambiata. Ma il mio corpo era cambiato perché io avevo capito tutta una serie di cose e da lì non sono tornata indietro. Quindi quell'immagine nuova era la risposta a, anche lì, a un cambiamento molto forte che c'era stato. Quindi l'immagine del corpo è anche l'immagine della collocazione di classe, del cambiamento sociale, della assunzione di nuove idee, della presa di coscienza, di tutta una serie di queste cose.